Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim pogledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko, mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Da će li se tope, kukala na mati.
E buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'Urlo dei Balcani qui su Radio Wombat. Una nuova puntata in questo giovedì, mi scuso per l'assenza di due giovedì fa, mi si è fritto il computer. Ahimè, con i pochi mezzi che abbiamo, questo può succedere, l'ho piallato e ora funziona. Sembra funzionare tutto, quindi evviva! Siamo tornati con l'Urlo dei Balcani. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di principalmente di Albania. Anzi, in apertura parliamo di Albania con le elezioni che si avvicinano, ma torneremo sicuramente anche a parlarne per svariate questioni e seguire appunto anche le elezioni. Parliamo della manifestazione del 10 aprile a Belgrado. Una rivolta cosiddetta ecologista. Parliamo del Kosovo, della Bosnia Erzegovina. Parliamo della Bosnia Erzegovina, ne abbiamo parlato diverse volte, questa idea di frammentarla. Quindi parleremo un po' di questo. Parleremo del rapporto fra Russia e Ucraina e le tensioni lungo il Donbass, sicuramente. E poi ci allarghiamo nella geopolitica, parliamo dell'accordo Italia-Slovenia-Croazia nel Mar Adriatico, parliamo di Georgia che, come vi ricordate, la stavamo seguendo per le questioni di politica interna piuttosto complicate, un piccolo aggiornamento sulla Grecia che appunto porta a casa un ennesimo accordo. Dall'altra però anche la Turchia non sta ferma e fa un altro passo invece verso l'Egitto, ed infine qualche sorpresa, probabilmente riuscirò a parlare anche di un ennesimo articolo mandato da Enrico Vigna, che io ringrazio, riguardo a questa componente ucraina che è in continuità con i collaborazionisti nazisti che ci sono stati durante la Seconda Guerra Mondiale e che poi hanno continuato. Più volte vi ho parlato proprio di questa unione ideale ancora legata all'Europa, insomma, di estrema destra. Anzi, addirittura ci sono spesso voci che dicono, appunto, questi movimenti di estrema destra dell'Ucraina, che dicono di essere più europei degli europei. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere europei? Bah, chissà. Comunque, andiamo con il primo pezzo della giornata e poi torniamo qua e iniziamo subito. Womba! We'll be right back. Eccoci qua, belli carichi per partire, carichi e cariche, per partire con questa nuova puntata dedicata in parte, o quantomeno in tutta questa apertura, alle imminenti elezioni in Albania che si terranno il 25 aprile, quindi questa domenica. C'è un pochino da parlare e partiamo appunto allo scadere di un'irrequieta campagna elettorale. Appunto, i cittadini albanesi decideranno se confermare per un terzo mandato i socialisti del premier Edi Rama o riportare al potere i democratici di Luzlim Basha. La pandemia e le poche alternative di voto rischiano però di far crollare ulteriormente l'affluenza alle urne. Il partito socialista, cioè il PS albanese, è saldamente al potere dal 2013. Nel primo mandato ha governato al fianco del Movimento Socialista per l'Integrazione, cioè l'LSI, di Monika Kryemani. Dal 2017 invece governa da solo, avendo superato il 48% delle preferenze e la soglia dei 70 seggi su 140 che garantiscono la maggioranza in Parlamento. Dopo 8 anni in opposizione, il Partito Democratico ha chiamato nelle proprie liste tutti i partiti del centrodestra e stretto un accordo di collaborazione con l'LSI, anche allo scopo di evitare improvvisi slittamenti post-elettorali. Tra le novità di questa tornata elettorale ci sono i Levija Turje, iniziativa hashtag, formazione con un buon seguito in rete che per la prima volta si affaccia alla politica. I 3 candidati indipendenti sostenuti dalla sezione albanese del movimento Vete Vosje e il minatore e sindacalista Elton De Bresci. Devo dire a quest'ultimo, il sindacalista, una new entry, che poi non è new entry perché è da diverso tempo che sta lavorando, partendo proprio dalle lotte sindacali dei minatori, ne parleremo fra pochissimo. È un movimento di sinistra dal basso molto interessante, spero presto di avere un collegamento che da proprio dall'Albania con, se vi ricordate, ci fu Alfred Bushi che ci parlò delle proteste studentesche, penso che riuscirà anche a parlarci proprio di questo movimento. Comunque andiamo avanti. Il sistema elettorale non è dalla loro parte e al momento nessun'altra formazione politica sembra in grado di contrastare quelli che dal 2005 sono i primi 3 partiti del paese. Quindi questi movimenti indipendenti che si staccano invece dai primi 3 grossi partiti, appunto il Partito Socialista, il Movimento Socialista per l'Integrazione e il Partito Democratico, sembrano comunque gli esperti dicono che probabilmente comunque avranno successo alle urne. Ma partiamo, insomma, l'accordo politico che sembra riportare il dialogo interno in Albania alla fine si è concluso con una legge elettorale approvata senza il consenso dell'opposizione. Secondo il nuovo codice elettorale, e questo è appunto, vi dicevo, il problema, i partiti non potranno più allearsi in coalizioni. Una misura rocambolesca adottata anche alle scorse politiche che ha favorito i socialisti, portandoli al potere per la prima volta senza altri partiti al fianco, appunto hanno raggiunto questo 48% di preferenze e i 70 seggi. Altra novità è l'introduzione del voto di preferenze all'interno delle liste dei partiti, anche se gli esperti sostengono che molto difficilmente un candidato potrà ottenere voti sufficienti per cambiare l'ordine di presentazione originario. Come sapete, appunto, le liste elettorali hanno un ordine di nomi, se in turno scegli una preferenza va al primo in lista, questo anche da noi, e quindi questa novità di introdurre la preferenza, dicono gli esperti, probabilmente non cambierà granché. Infine, la soglia di sbarramento dell'1% su scala nazionale, adottata anche per i candidati indipendenti che corrono dunque in una sola circoscrizione nel paese, rende quasi impossibile la loro elezione. Benché la soglia sia in realtà bassa, da noi per esempio al 3%, e favorevole per i partiti minori, va precisato che per un candidato indipendente riuscire a ottenere in una sola circoscrizione l'1% del totale dei voti in tutto il paese, ovvero circa 17.000 voti, è molto difficile. Cioè, questo nuovo sistema è vero che tiene lo sbarramento all'1%, quindi non uno sbarramento così alto, come invece per esempio è da noi, però è su scala nazionale e vale per tutti, anche chi, magari un movimento indipendente che si presenta per una circoscrizione, per una città, per un paese, e anche lì deve riuscire a superare l'1% a livello nazionale, cioè nel conteggio nazionale. Quindi questo rende difficilissimo per i movimenti indipendenti riuscire a superarlo, questo sbarramento, anche se poi magari ottengono buoni risultati nelle circoscrizioni dove operano. Sfruttando alcune lacune legislative, i partiti politici albanesi hanno avviato la campagna elettorale ben prima dei 30 giorni previsti dalla legge. Manifestazioni e comizi non si sono mai fermati, ma complice la pandemia e l'accesso in aumento ad internet, questa volta i partiti hanno puntato soprattutto sulla partecipazione televisiva e i social network. Una battaglia che almeno per la prima metà della campagna ha nettamente favorito il Partito Socialista. Secondo uno studio di Birna Albania, delle 7,8 milioni di interazioni registrate solo su Facebook, oltre 4 milioni appartengono a post di partiti e candidati dell'attuale maggioranza. Un vantaggio dovuto al grande seguito sui social del premier Edi Rama, alla nutrita squadra di esperti di comunicazione del governo, ma anche all'esercito di dipendenti pubblici che da tempo hanno nella job description anche commenti e condivisioni di tutti i post del partito. Il divario tra maggioranza e opposizione è ancora più evidente nei dati ufficiali del monitoraggio della Commissione elettorale albanese, che ha rilevato il tempo di parola dedicato alle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento. Nei notiziari delle principali 22 emittenti albanesi, il 50% del tempo è dedicato al Partito Socialista, il 30% al PD, al Partito Democratico, e solo l'8% all'LLSI, quindi al Movimento Socialista. Disparità che aumenta ulteriormente per i dati delle principali 3 televisioni del paese. Significativo anche il divario di genere. Nonostante le quote garantiscono una maggiore presenza di donne nelle liste, l'85% del tempo televisivo di notiziari e talk show è stato riservato comunque ai colleghi maschi. Alle elezioni del 25 aprile il Partito Socialista chiede di essere confermato per un inedito terzo mandato al potere per continuare quanto già iniziato 8 anni fa. In caso contrario, Rama ha già annunciato l'intenzione di dimettersi dalla guida del partito. Un altro successo dei socialisti significherebbe anche la quinta sconfitta elettorale consecutiva per il PD, Partito Democratico, e la quarta personale per il leader di Luzmil Bascia. Infine, l'LSI non sembra riuscire a fermare il costante calo di consensi e si trova a schierarsi regolarmente in campo anche il Presidente della Repubblica e padre fondatore del partito, Ilir Meta, compromettendo anche l'incarico istituzionale. Cioè, stanno per via di questo calo di consensi, hanno schierato regolarmente in campo anche il Presidente della Repubblica, l'attuale Presidente della Repubblica, appunto, che è Ilir Meta, e col suo bagaglio, quindi, di padre fondatore del partito, chiaramente ha un certo appiglio, diciamo, su una parte dell'elettorato. Però questo chiaramente in parte compromette l'incarico istituzionale, perché non puoi partecipare al programma elettorale da Presidente della Repubblica in carica. A pochi giorni dalle elezioni, il dato più certo di questa campagna sembra essere il nervosismo di entrambi gli schieramenti e i diversi disordini a sfondo elettorale, culminati in una sparatoria nella città di Elbasan. Secondo la stampa, un presunto collaboratore del PD avrebbe infatti aggredito la vittima a causa di ripetuti tentativi di compravendita di voti a favore del PS, del Partito Socialista. L'ennesimo segnale che l'esito elettorale non è per niente scontato, che sarà una battaglia all'ultimo voto e che la posta in gioco per tutti è la sopravvivenza politica. Altro dato certo è che negli ultimi anni l'affluenza alle urne è sempre stata in calo. Anche questa volta, tra le disaffezioni dei cittadini, i timori legati al rischio contagio, gli oltre 25.000 cittadini attualmente positivi al Covid, a cui non sarà consentito di votare, e l'obbligo di isolamento imposto proprio nell'ultima settimana per gli albanesi che rientrano in Italia o che arrivano dalla Grecia, è probabile che il dato più significativo risulti ancora una volta l'assenteismo. Questa cosa, certo, non succede solo da loro. In tutto ciò, però, c'è stato un grosso scandalo. Perché il Partito Socialista avrebbe, si dicono, questo scandalo che è uscito, avrebbe raccolto e utilizzato illegalmente i dati di 910.000 cittadini. Quindi a pochi giorni dalle politiche scoppia il caso denominato Grande Fratello. Anche l'autrice dell'articolo da cui ho preso, che è Gentiola Madi, si è ritrovata a sua insaputa schedata. Appunto. Domenica 25 aprile che si terranno appunto le elezioni parlamentari. Il clima alla vigilia è altamente polarizzato e di profonda indifferenza per le regole di distanziamento sociale che sarebbero necessarie a causa della pandemia in corso. La campagna elettorale è stata dominata da accuse reciproche e da toni aggressivi tra governo e opposizione, soprattutto dopo il cosiddetto dossier Grande Fratello è diventato appunto di dominio pubblico. Era l'11 aprile, il portale web di informazione Lapsi.al ha pubblicato una notizia sull'esistenza, nelle mani del Partito Socialista, di un database con dati personali sensibili di 910.000 elettori albanesi. Sarebbe stata creata per scopi elettorali con dati raccolti dalle istituzioni pubbliche. Dalla fila del Partito Socialista si è inizialmente ignorato lo scandalo. I suoi funzionari si sono però concentrati sul denigrare l'operato del portale Lapsi.al, sito di notizie percepito come allineato all'opposizione a causa del suo approccio critico sull'operato del governo. Dopo 4 giorni, quindi il 15 aprile, il primo ministro Edi Rama ha riconosciuto che il suo partito dal 2009 ha adottato un sistema di patronato basato su un database interno creato attraverso la raccolta di informazioni porta a porta nel corso degli anni. Ha al contempo negato che il database a cui ha fatto riferimento Lapsi.al appartenga al Partito Socialista Albanese. La scoperta da parte dei media dell'abuso dei dati personali dei cittadini è stata resa possibile grazie a un informatore all'interno dell'entourage dei socialisti che ha condiviso con i giornalisti le prove dell'esistenza del database. In quest'ultimo vengono elencati i cittadini per nome, cognome e nome del padre, numero del documento di identificazione, data e luogo di nascita, numero di telefono, seggio elettorale e varie altre notizie, informazioni sensibili, appunto. La maggior parte delle informazioni incluse rispecchiano quelle richieste per avere accesso alla piattaforma online e-Albania, creata dal governo per facilitare l'accesso digitale a una serie di servizi pubblici, come ad esempio il certificato di nascita o di residenza. E-Albania è amministrata dall'Agenzia Nazionale per la Società dell'Informazione, che ha immediatamente respinto le accuse. Il database riflette il sistema di patronato citato dal primo ministro Rama. Ai militanti del partito, a volte anche funzionari della pubblica amministrazione, sarebbero assegnati gruppi di cittadini sui quali raccogliere informazioni personali su preferenze politiche, fedeltà al partito, se residenti in Albania o emigrati, luogo di lavoro, rapporti con la pubblica amministrazione, etnia, pratiche religiose, eccetera, eccetera. Da quanto emerso dal database, nel caso proprio dell'autrice, il mecenate, cioè l'attivista incaricato di raccogliere informazioni, è un uomo di mezza età che lavora nella pubblica amministrazione e si occupa di quasi 100 cittadini, nel quartiere della giornalista. Trovata nel database, chiaramente la giornalista si è sentita come nel 1984, dice appunto nel libro di Orwell. In circostanze poco chiare, il database è stato inizialmente reso accessibile online per alcune ore. Sebbene successivamente rimosso da internet, è diventato virale non solo in Albania, ma anche all'estero, segnando così non solo un rischio personale per i quasi 1 milione di cittadini, ma anche un problema di sicurezza nazionale, chiaramente. La struttura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata, che è la SPAC, ha ordinato ai due redattori e proprietari di Lapsi.al di consegnare il database. Quest'ultimi non lo hanno fatto, sostenendo il diritto alla protezione delle proprie fonti di informazioni. Non è ancora chiaro su quali basi lo SPAC stia indagando sul caso, considerato che la violazione dei dati personali non fa parte del suo mandato. Non è nemmeno chiaro perché i rappresentanti del Partito Socialista e le agenzie statali responsabili non siano stati interrogati dalla magistratura sulla questione. È molto probabile però che eventuali indagini partiranno solo dopo le elezioni del 25 aprile e questo mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni create dalla riforma della giustizia in corso. Nonostante gli sforzi dei media per garantire che le élite politiche siano responsabili delle proprie azioni, le istituzioni albanesi risultano infatti ancora poco mature e sotto il controllo di poche persone. La raccolta, l'archiviazione e il trattamento dei dati personali dei cittadini effettuate dalle istituzioni per fornire servizi pubblici sono stati presumibilmente utilizzati dal Partito Socialista come strumento per perseguire i propri interessi politici, avvantaggiarsi sull'opposizione attraverso l'uso improprio di procedure statali e l'abuso della privacy dei cittadini. E questo comportamento, diciamo, dice molto sul regime in cui si trova attualmente a vivere i cittadini albanesi. Indicazioni molto più chiare delle promesse fatte durante la campagna elettorale. Aggiungiamo che se, insomma, nel caso in cui mi è capitato di chiedere a cittadini albanesi, che abitano qui in Italia, cosa ne pensassero del governo, la percezione di tutti, devo dire, unanimemente, è che quello in Albania sia un regime. Lo chiamano proprio regime. Ora, chiaramente, il mio è un piccolo campione esiguo, però comunque è comunque interessante, devo dire. Le informazioni sensibili raccolte rappresentano in primo luogo un'intimidazione degli elettori alla vigilia delle politiche, in particolare di quelli più vulnerabili che hanno ad esempio ricevuto aiuti economici, di coloro i quali lavorano nella pubblica amministrazione, cioè anche a loro, anche a chi lavora dentro la pubblica amministrazione può subire delle intimidazioni da questo. E in questo contesto sottolineare che il voto di ciascuno conta, frase che si ripete spesso per sottolineare l'importanza del momento elettorale, appare più come una minaccia che un augurio per un futuro migliore. Negli ultimi mesi i rappresentanti dell'Unione Europea hanno ripetuto più volte che l'Albania dovrebbe garantire elezioni libere ed eque per favorire l'apertura dei negoziati di adesione che stanno avvenendo. L'elezione di 140 nuovi parlamentari è ritenuta un passo fondamentale per il superamento del clima politico polarizzato e il recupero delle funzionalità e del ruolo di controllo del Parlamento. Nel 2019, infatti, l'opposizione albanese ha rinunciato ai mandati parlamentari e non ha partecipato alle elezioni locali, lasciando i tradizionali sistemi di controllo ed equilibrio democratici tutti nelle mani del partito al governo e contribuendo alla concentrazione del potere nelle mani del primo ministro. Lo scoppio dello scandalo sui dati personali mina però alla base la democrazia albanese e l'acquisto dell'Unione Europea sui diritti fondamentali. La violazione in tali proporzioni del principio di segretezza del voto rappresenta una grave battuta d'arresto delle prospettive di integrazione nell'Unione Europea e deve essere considerata anche come una questione di sicurezza. Finora, nella delegazione dell'Unione Europea in Albania, nelle ambasciate degli Stati membri e le missioni di monitoraggio elettorale dell'ODIR hanno rilasciato dichiarazioni in merito allo scandalo dei dati personali, lasciando tutto nelle mani delle istituzioni nazionali. L'unica reazione è arrivata da una dozzina di organizzazioni della società civile che hanno invitato le autorità a indagare sulle massicce fuga di dati e a condurre un'indagine corretta, equa e imparziale, in modo da proteggere i diritti fondamentali dei cittadini, media, giornalisti e informatori che hanno reso pubblico il caso. Chiaramente si chiede anche una tutela, appunto, di chi ha tirato fuori lo scandalo, ma soprattutto poi i cittadini che comunque hanno subito una violazione non indifferente della privacy. Appunto, giusto per dare un inizio di approfondimento su appunto questo movimento indipendente che parte dalle lotte dei minatori, c'è un interessante articolo di InfoOut del 26 gennaio che titola "Dalle viscere della terra allo scoperto, la lotta dei minatori albanesi", ripercorre insomma un po' i primi passi. Vi leggo un pochino cosa ci dice. Dice: oltre alla polarizzazione istituzionale classica tra centro-sinistra e centro-destra, cioè Partito Socialista e PD, in Albania tante categorie sociali non trovano rappresentanza nell'arco parlamentare. In questo contesto di vuoto partitico sta emergendo il protagonismo di varie realtà sociali che stanno organizzando in modo autonomo forme politiche diverse e peculiari rispetto a quelle canoniche proposte e imposte. Portando avanti istanze e rivendicazioni di miglioramento delle loro condizioni di esistenza, movimenti studenteschi, e avevamo sentito la nascita e insomma l'inizio delle prime lotte con Alfred Bushi in passato, andatevi a cercare proprio la puntata sull'Albania. E universitari, e comitati di abitanti di quartiere, sindacati e lavoratori. Su quest'onda nasce anche il Sindacato dei Minatori Uniti, che porta avanti diritti e lotte dei minatori del paese di Bulquiz, paese del centro-nord, confinante con la Macedonia nel nord, che lavorano per l'azienda Albcrom, una delle aziende più importanti dello Stato, il cui titolare Samir Mane è uno degli imprenditori più ricchi del paese, nonché titolare del fondo privato di investimento più influente d'Albania. La sua posizione economica, la fitta rete imprenditoriale di cui è a capo, il potere che ne deriva, gli permettono di beneficiare dell'appoggio mediatico nazionale e locale e di ottenere agevolazioni politiche statali a discapito dei servizi pubblici. Gli permettono anche di sfruttare impunemente i lavoratori negando diritti e tutele fondamentali e basilari, o almeno gli permettevano fino a che all'interno della miniera non è nato il sindacato. Nascita contribuita anche dalla rabbia causata dalla dichiarazione del primo ministro Edi Rama, nella quale ha tentato di attirare capitali e investimenti italiani sostenendo che in Albania non ci fossero problemi sindacali e che ci fossero quindi più libertà imprenditoriale. Poco dopo la nascita del sindacato, quattro minatori, tra gli esponenti principali, sono stati licenziati. Verosimilmente, dicono i colleghi, per aver scoperchiato una situazione di ingiustizia sempre perpetrata impunemente. Da fine novembre 2019 è deflagrata una protesta continua con rottura delle fila e dei turni, abbandono del posto di lavoro, picchettaggio costante, cortei nel paese vicino insieme agli abitanti solidali. Le richieste sono il reintegro dei quattro lavoratori licenziati, un aumento salariale adatto e proporzionale all'usurante lavoro, indennità per infortuni sul lavoro, riconoscimento dello svolgimento di lavoro pesante e ad alto rischio, questi vanno sottoterra, minatori, quindi ottenimento anticipato della pensione. Alle istanze dei lavoratori si è unita la solidarietà di cittadini e famiglie di altri settori di lavoratori, degli studenti universitari che già l'anno scorso avevano paralizzato la nazione per oltre un mese, con azioni dimostrative e simboliche scritte in denuncia sui muri delle città e sui mezzi di trasporto. Striscioni allo stadio, presidi contro informazione massiva sui social network, campagne di boicottaggio dei prodotti delle aziende riconducibili a Samirmane, oltre a volantinaggi insieme ai lavoratori e sostegno attivo nei picchetti. Le ripetute dimostrazioni, lotte, presidi e cortei denunciano gli attivisti del sindacato dei minatori, vengono oscurate sistematicamente nei mezzi di informazione dai partiti politici, a loro dire a causa delle pressioni dei fondi privati e del titolare dell'azienda che continuano a imporre la loro influenza. I minatori hanno deciso quindi di portare la loro voce nella capitale a Tirana in una grande e composito corteo che si è tenuto il 26 gennaio. Tanta la partecipazione di ragazze e ragazzi, di studenti, medi, universitari, di solidali, cittadini solidali, cori e slogan ripetuti come «La miniera è di chi lavora, non di chi specula e sfrutta. Orari e condizioni decidiamo noi, d'ora in poi basta sfruttamento. Il sudore è nostro, il profitto è loro. Lo Stato è Samirmane». Questo a rimarcare come il decisionismo sia nelle mani dell'imprenditoria privata e il potere istituzionale e politico sia complice. Tanti interventi hanno ribadito la rabbia e la dignità di questa lotta portata per le vie del centro. Se nascondete la sofferenza e la povertà, ve la sbattiamo ovunque. Ci oscurate la lotta, la portiamo dove vogliamo fino a che non otterremo giustizia. Studenti e lavoratori uniti, il corteo ha visto tensioni verbali con la polizia e ha sfilato toccando vari punti simbolici, quali la sede del governo e la sede della società Alben Chrome. I lavoratori, assieme alla rete di famiglie e studenti, promettono che i ricatti e l'arroganza non saranno più tollerati e che la diffusione delle istanze avverrà con ogni mezzo in ogni luogo, per tutto il tempo necessario fino al riconoscimento dei diritti e delle tutele. Aggiungiamo appunto che tutte queste violazioni dei diritti, ma addirittura la sospensione dei pagamenti, questo è un miliardario, e uno delle persone più ricche dell'Albania, appunto, si permetteva di non pagare gli stipendi a un certo punto. E speriamo, sinceramente, siamo solidali con il movimento dei sindacale dei minatori. Speriamo che riesca a superare questo sbarramento dell'1%, riesca in qualche modo a entrare in Parlamento. Poi bisogna vedere se in Parlamento hai l'agibilità politica per fare qualcosa. Però già sarebbe un riconoscimento che la popolazione è stanca di un certo tipo di politica. E vuole invece dare spazio a chi ascolta i problemi, partendo proprio dal basso, e partire dal basso con i minatori direi che è proprio un'ottima idea. Quindi queste erano le notizie dall'Albania. C'era un'ultima notizia dall'Albania prima di passare con l'ultimo pezzaccio, che è fondamentalmente legata al Kosovo. Come sapete, c'è stata questa idea che è balenata di unire il Kosovo all'Albania. Idea, insomma, non c'è niente di concreto, eh. E il premier albanese Edi Rama ha difeso ancora una volta l'idea, appunto, però quantomeno di l'idea non è proprio di unire il Kosovo, ma di creare una zona mini Schengen balcanica. Cosa che probabilmente porterebbe a quasi annullare, dicono, il confine tra Kosovo e Albania. Secondo Edi Rama, la prima idea per lo Schengen balcanico è venuta dall'ex primo ministro albanese Fatos Nanon, mentre ha aggiunto che lo stesso Rama l'ha riportata come idea. Ha nuovamente criticato il Kosovo, però, per aver rifiutato di partecipare alle discussioni regionali del Balcani sulla questione. Cioè, di Rama ha detto: ma perché non, al Kosovo non volete parlare di ciò? Rama ha affermato che il Kosovo, il dialogo con la Serbia dovrebbe essere una priorità sia dal punto di vista economico che sociale. Si è rifiutato Rama nuovamente di parlare del primo ministro Albin Kurti, ha detto ne parlerà dopo il 25 aprile, a seconda di come andranno le elezioni, probabilmente. Comunque, insomma, quindi questa era una delle ultime affermazioni di Edi Rama legate al Kosovo. Seguiremo sicuramente questa questione annosa, direi, del Kosovo e quest'idea della mini Schengen che in qualche modo porterebbe il Kosovo a quasi ad annullare appunto il confine con l'Albania. Andiamo con un pezzaccio e poi torniamo qui su Radio Wombat, questo è l'urlo dei Balcani.
Together.
Eccoci qua, questo è l'Urlo dei Balcani. Per chi si fosse appena collegato, il buon Tuco vi saluta cordialmente. Che bello parlare in terza persona. Allora, partiamo. Abbiamo parlato fino ad ora dell'Albania. Ci siamo occupati dell'Albania e dell'imminente elezioni, del caso di questo scandalo del Grande Fratello e del movimento dei sindacalisti dei minatori. Passiamo invece a questo punto a una notizia dalla Serbia. Come dicevo in apertura, il 10 aprile, i cittadini sono scesi nelle strade di Belgrado per dare vita a quella che è stata battezzata rivolta ecologista. La questione ambientale è stata portata su un piano squisitamente politico. L'opposizione sarà in grado di intercettare questa spinta civica? Speriamo. La manifestazione battezzata Rivolta Ecologista, svoltasi a Belgrado lo scorso 10 aprile, che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini, ha sollevato molti interrogativi sull'opinione pubblica locale. La principale questione emersa dalle proteste non riguarda tanto il tentativo degli organizzatori di chiamare l'attenzione sui rischi ambientali legati alla sempre più palese trasformazione della Serbia in un posto sicuro per le tecnologie inquinanti, quanto piuttosto al fatto che la leadership al potere forse per la prima volta si è dimostrata incapace di rispondere efficacemente ai messaggi e alle richieste avanzate durante una protesta antigovernativa. Nella sua prima reazione alla protesta, la ministra dell'ambiente, che è Irena Vujovic, ha fatto ricorso alla consueta retorica usata dal governo in simili situazioni. Dietro alla finta preoccupazione per l'ambiente si nascondono i protagonisti di una politica fallita e i falsi ambientalisti, spesso sostenuti dall'estero. Qualunque cosa io faccia da ministro dell'ambiente, qualunque cosa decida il governo, loro rimarranno fedeli alla loro agenda politica. La premier Ana Brnabic ha assunto un atteggiamento leggermente diverso rispetto a quello adottato dalla ministra dell'ambiente, affermando che l'ecologia è un tema molto importante, che dimostra quanto la Serbia sia cambiata. Questo tema dimostra che in Serbia la priorità non sono più i posti di lavoro e le pensioni, perché quando cominciate a occuparvi dell'ambiente, questi sono i problemi del primo mondo, ha dichiarato Brnabic. È interessante notare che il presidente Vučić non ha commentato in alcun modo la recente protesta, nonostante il suo nome sia stato più volte citato durante le manifestazioni in un contesto decisamente negativo. Invece di reagire bruscamente, come ha sempre fatto finora, il presidente serbo ha cercato di sminuire l'importanza della protesta ambientalista pubblicando sul suo profilo Instagram una foto scattata proprio mentre era in corso manifestazione, che lo ritrae in compagnia della sua segretaria per l'informazione, Susan Basilevic, della premier Anna Brnabic e del ministro delle finanze Sinisa Mali durante un brunch leggero. Sembra però che a Vučić questo brunch sia andato di traverso, soprattutto dopo aver ricevuto le informazioni sulle reazioni dei cittadini alla protesta svoltasi a Belgrado. Noto per essere un appassionato lettore di sondaggi dell'opinione pubblica, Vučić ha subito intrapreso azioni concrete. Tre giorni dopo la protesta, la miniera Jama Dibor, nell'est della Serbia, gestita dall'azienda cinese Zijing, è stata chiusa. Con l'intento, come ha spiegato la ministra dell'energia Zoran Mihajlovic, di proteggere l'ambiente. Mihajlovic ha invitato l'azienda a non compiere alcuna azione senza l'autorizzazione del Ministero delle Miniere e dell'Energia ed assicurarsi di essere in possesso di tutti i permessi rilasciati dal Ministero dell'Ambiente. La ministra Mihajlovic ha inoltre affermato di essere contenta del fatto che esista l'attivismo e che i cittadini si preoccupino della qualità dell'aria e delle situazioni dei fiumi in Serbia. Un altro aspetto da sottolineare è che i tabloid serbi non hanno lanciato alcuna campagna denigratoria contro i partecipanti alla rivolta ecologista, cosa che fino ad oggi era inimmaginabile perché i tabloid si sono sempre schierati dalla parte del potere, anche in situazioni molto innocue, più innocue di quella di questa in questione. Tutto questo suggerisce che in Serbia l'ecologia è diventato un tema politico per eccellenza e che i messaggi e le lezioni da trarre dalle recenti proteste possono rivelarsi molto importanti non solo per il governo, ma anche e soprattutto per l'opposizione, che nonostante il crescente malcontento nella società non è in grado di riunire tante persone quanto erano presenti alla protesta. Allora, diciamo una cosa, abbiamo parlato in passato proprio delle miniere che stanno distruggendo grandi parti dei territori serbi, ed effettivamente la Serbia ha cercato di attrarre soldi, finanziamenti esteri, soprattutto cinesi, ma non solo, per incassare soldi, proprio grazie a queste politiche legate all'ambiente molto, molto leggere. E allora, in un mondo che sta nell'Occidente, via, nell'Occidente che sta intraprendendo questa transizione ecologica, che come abbiamo detto è il business del futuro, cioè adesso è questa corsa alle risorse energetiche, proprio perché le risorse energetiche a un certo punto finiranno, si dovrà cambiare tipologia di risorsa energetica, e quindi è effettivamente il business del futuro e l'attuale problema tendenzialmente di molti conflitti, che porta a molti conflitti attuali. E quindi la Serbia ha deciso, insomma, sembrerebbe che il governo finora ha avuto un atteggiamento invece di tendenzialmente di fregarsene di questa transizione, diciamo, ecologica, per cercare di attrarre i rimasugli della, diciamo, del capitalismo petrolifero e della, delle miniere che devastano, per avere soldi. Questa protesta però dei cittadini non può essere ignorata, e comunque il governo serbo, immagino, si renda conto che poi a un certo punto dovrà passare oltre. Quindi questa storia di come i politici serbi abbiano reagito a questa protesta, non denigrandola e non attaccandola come invece qualsiasi protesta di qualsiasi genere ha suscitato nel governo fino adesso, è sicuramente interessante, e è interessante proprio come sta agendo. Poi, come sappiamo, Vucic, che è la vera mano che muove tutto. Quindi, insomma, ti terremo informati proprio su queste questioni, e si legava proprio a quella notizia che vi avevo dato proprio sulle miniere di... cos'era? Silicio? Ora mi sfugge. Andrò a riguardare più tardi. Quindi questa era la notizia dalla Serbia. Molto interessante. Passiamo invece a un paese non troppo lontano, che è la Bosnia-Herzegovina. Come sapete, c'è questa idea, questa voglia, anzi, partiamo, no? Come sapete, è divisa in fondamentalmente tre pezzi la Bosnia-Herzegovina, divisi tendenzialmente con idea etnica, per esempio la Repubblica Spraska proprio ha etnia serba, c'è questa idea di spaccare la Bosnia-Herzegovina, questa idea sta crescendo, che è partita dal presidente sloveno Pahor, e poi anche il primo ministro Jasna avrebbe avanzato, cioè avrebbe avanzato l'ipotesi che la soluzione dei problemi della Bosnia sarebbe la divisione di quest'ultima. Polemiche in tutta la regione, oltre non un buon viatico per la presidenza all'Unione Europea slovena, che inizierà proprio a luglio. A luglio inizierà il periodo di presidenza da parte della Slovenia. Quindi questa è una notizia interessante, veniva paventata da un po' di tempo, e i movimenti interni, come soprattutto dal punto di vista della Repubblica Spraska, sono forti per cercare proprio questa rottura del paese, che poi nell'effettivo è stato costruito a tavolino, cioè è quello che è uscito la Jugoslavia era costruita a tavolino, diciamo, poi anche il suo sfaldamento... portatore anche di guerre dove noi abbiamo partecipato, proprio come Italia, e anch'esso tutto sommato è stato fatto a tavolino. Comunque andiamo a sviscerare velocemente questa notizia. Quello che è certo è che il presidente sloveno Borut Pahor, nel corso della visita a marzo scorso a Sarajevo, ha chiesto ai membri della presidenza bosniaca se il paese potesse essere diviso pacificamente senza spargimenti di sangue. La sua considerazione iniziale è stata che si stanno facendo sempre più insistenti le voci a livello internazionale che prima di allargare l'Unione Europea ai Balcani occidentali sarebbe necessario concludere il processo di dissoluzione della Jugoslavia, dell'ex Jugoslavia. I membri bosniaci e croati della presidenza della Repubblica hanno risposto di no, e quello serbo sì, chiaramente. La questione sarebbe potuta rimanere nelle segrete stanze del palazzo della gestione bosniaca, ma a diffonderlo ci ha pensato il leader serbo Dodik. Nel corso di una seduta del Parlamento della Repubblica Spraska, Dodik non ha mancato di accennare al fatto che alti funzionari provenienti dall'Unione Europea stessero ponendo la questione della separazione consensuale. La cosa sarebbe passata come l'ennesima butade del pittoresco uomo politico serbo Sed Numanovic, uno dei più autorevoli giornalisti bosniaci, sul portale politiki.ba, Sul portale allora Sed Numanovic si è chiesto sul portale politiki.ba a nome della Bosnia chi a nome della Bosnia potesse discutere della sua dissoluzione, cioè quali sono non lo so, i referenti per parlare di questa divisione consensuale, questo si domandava. Facendo quattro calcoli sulle visite recenti a Sarajevo, Numanovic è presto arrivato al capo dello Stato sloveno. Paura ha subito cercato di gettare acqua sul fuoco, ribadendo il suo pieno appoggio all'integrità territoriale della Bosnia ed a un suo cammino europeo. Sta di fatto che già nel 2010, allora nelle vesti di capo del governo, tentò di giocare un ruolo nella crisi bosniaca, inviando in regione come suo emissario l'ex presidente della Repubblica Milan Kukan. Nella sua relazione finale, Kukan giunse alla conclusione che il nocciolo del problema bosniaco è che tra le tre componenti non c'è volontà di dialogo e che se non fosse possibile instaurarlo sarebbe stato meglio arrivare a una separazione consensuale controllata. Numanovic indaga su quello che era successo durante la visita del presidente sloveno a Sarajevo, però avrebbe trovato anche altro. I soliti ben informati a Lubiana e a Bruxelles, che hanno raccolto le voci che uscivano dai palazzi del potere, gli hanno raccontato che ci sarebbe un non paper che il premier sloveno Janša avrebbe consegnato al presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Nel documento si prevedrebbe la creazione di una grande Serbia con la parcellizzazione della Bosnia, ma anche con riassetti territoriali per Macedonia nel nord, Kosovo e Montenegro. A quel punto Sarajevo ha immediatamente chiamato a colloquio l'ambasciatrice slovena, scusate, Zorica Bukinac, che ha precisato che la posizione di Lubiana sull'integrità territoriale della Bosnia-Herzegovina e della sua integrazione europea non è cambiata. Il premier Janez Jasna ha invece negato gli addebiti, rimarcando di non aver visto Michael da mesi. Peter Jerzavich, che è il corrispondente da Bruxelles del quotidiano Delo, in un primo momento ha scritto che l'ufficio di Michael avrebbe confermato la ricezione del documento, ma poco dopo è stato costretto a correggere il tiro spiegando che i collaboratori del Presidente del Consiglio europeo hanno detto di non poter confermare la notizia. Dalla Commissione europea invece hanno precisato di non saperne nulla. La cosa comunque non ha mancato di scatenare una ridda di polemiche in regione, con articoli e commenti al vetriolo sulla Serbia, dalla Serbia alla Macedonia. In Slovenia il centro-sinistra è subito partito all'attacco, dimenticandosi o quasi di Paor, e hanno puntato dritto alla giugulare di Jasna, accusandolo di essere un irresponsabile e un fomentatore di potenziali nuove guerre nei Balcani. Immediata la richiesta di chiarimento e all'orizzonte c'è un'infuocata seduta del Comitato Esteri della Camera, dove si chiederà di render conto di quanto accaduto. La rabbiosa reazione del premier e dei suoi uomini non si è fatta attendere. Subito il dito è stato puntato sull'opposizione e sui giornalisti sloveni, colpevoli di diffondere voci infondate con il solo scopo di recar danno a lui e alla Slovenia. Nel mirino anche Senad Numanovic, chiaramente accusato di essere un uomo legato all'ex ministro Farudin Radončić e a un fan di Tanja Fajon, la leader dei socialdemocratici sloveni. Quest'ultima non aveva mancato di levare immediatamente la sua voce contro il presunto non paper di Jasna. Per il governo e i suoi sostenitori, quindi, tutto non sarebbe altro che la solita congiura ordita dalle opposizioni e poi diffusa grazie agli amici e agli amici degli amici all'estero per venire ripresa ed eliminata ad arte in patria. Alimentata in patria. Una tesi cara al centrodestra che si risente ogni qualvolta la stampa internazionale se la prende con Jasna. Sta di fatto che a luglio inizierà il semestre di presidenza slovena, che per Jasna ed il suo governo avrebbe dovuto essere un'importante vetrina internazionale. Lubiana da sempre crede di conoscere a fondo i Balcani e di sapere anche come muoversi. Risolvere i nodi della regione, però, non è né una questione semplice né priva di pericolosi ritorni di fiamma. Se difficilmente si troveranno conferme sull'esistenza del non paper, non rimane che tornare all'inizio della storia e chiedersi perché il presidente sloveno abbia scelto di entrare a gamba tesa, ponendo una domanda quantomeno inopportuna nel corso di un incontro ufficiale. Quello che rimane da capire è soprattutto se si tratta di una estemporanea e di un'opportuna iniziativa o si è prestato al gioco chiedendo per un amico. Storia incredibile perché è un danno politico, un autogol politico piuttosto importante del presidente sloveno. Proprio perché, appunto, come stiamo dicendo, si avvicina alla presidenza slovena, l'opposizione chiaramente è sempre sul chi vive, prestare il fianco in questo modo piuttosto strano. E quindi l'autore dell'articolo, che è Stefano Lusa, si domanda: ma da dove viene? Perché? Forse c'è dietro qualcosa, qualche movimento, qualche idea, un accordo con qualcuno. Che l'abbia spinto appunto a chiedere per un amico. Staremo a vedere. Passiamo, prima di fermarci un secondino, invece, visto che abbiamo menzionato anche un po' il Montenegro, parliamo velocemente di una questione, cioè ogni cittadino montenegrino deve ai creditori cinesi circa 1.000 euro. Cosa vuol dire questo? Il Montenegro è sempre più indebitato, cioè lo Stato del Montenegro necessita per far progredire il paese nelle sue infrastrutture. Questa è una domanda. Può darsi la risposta, ma la maggior parte dei contratti rimangono segreti, alimentando sospetti di corruzione e interessi privati. Allora, come abbiamo detto più volte, la Cina, nei Balcani come anche in Africa, sta investendo da ormai io dico direi un decennio nelle infrastrutture dei vari paesi, portando soldi costruendolo e poi anche in Serbia, per esempio, con le ferrovie, tenendosi poi insomma, riscuotendo poi i debiti di aver costruito, ma soprattutto mantenendo spesso accordi ventennali di possesso proprio di queste infrastrutture, potendoci guadagnare sopra con appunto pedaggi, tasse di vario genere. E il Montenegro però non è la Serbia e quindi è molto più in difficoltà e sembrerebbe che i debiti verso la Cina siano piuttosto ampi. Appunto, ogni cittadino del Montenegro, da quello appena nato a quello più anziano, è come quando diciamo noi quando nasciamo abbiamo un debito di non mi ricordo quant'è appena nasciamo, in quanto questa è la società capitalista, che ci rende in questo modo. Allo stesso modo, ogni cittadino nel Montenegro, da quello appena nato a quello più anziano, deve più di 1.000 euro alla Cina. Lo sottolinea, scusate, un rapporto del Centro per il giornalismo investigativo, cioè il CIN, di Podgorica sugli investimenti cinesi nel paese balcanico. Quando il governo montenegrino accenderà l'ultima rata del credito da Exim, che è Export-Import Bank of China. Si tratta poco meno di 130 milioni di euro per la costruzione dell'autostrada del porto di Bar a Boliare, cioè lì al confine con la Serbia, per intenderci, il debito aumenterà di altri 300 euro a testa. Il debito pubblico del Montenegro, sotto la guida dei precedenti governi del Partito Democratico dei Socialisti, il DPS, del presidente Dukanovic, è cresciuto a dismisura negli ultimi anni, arrivando a 4,33 miliardi di euro, ovvero a 103% del PIL del Montenegro. Solo negli ultimi 2 anni il debito è aumentato da poco meno di 80% del PIL a oltre il 100%. Il Dipartimento di Stato americano ha evidenziato in una relazione dedicata all'influenza della Cina nei Balcani occidentali che Pechino possiede il 40% del debito esterno del Montenegro, la percentuale più alta dei paesi membri della NATO. Senza troppi giri di parole, il progetto della costruzione dell'autostrada Bar Bogliare, finanziato e realizzato dalle banche e dalle aziende cinesi, è stato indicato come il più evidente esempio della trappola del debito della regione. Il Montenegro si trova a dover restituire ai creditori cinesi più di 1 miliardo di euro. La grande fetta dell'indebitamento, circa 850 milioni di euro, riguardano la costruzione del tratto autostradale Podgorica-Kolasin, sono 40 km di autostrada. Il credito è stato concesso nel 2014 e la prima rata scade a luglio, quando Podgorica dovrà pagare poco più di 36 milioni di euro. Il vero volto del regime del presidente Dukanovic si vede perfettamente leggendo il contratto sottoscritto dal governo con la banca Exim, appunto vi ricordo la banca cinese, mentre si, centrale cinese, mentre si presentava pubblicamente come il paladino del patriottismo. Il governo del DPS era rinunciato alle clausole classiche per proteggere la proprietà dello Stato, a parte le sedi diplomatiche e la proprietà dell'esercito. E non è tutto. La competenza arbitrale nel caso dei contenziosi tra le parti spetta al Tribunale di Pechino. La posizione di debolezza del paese balcanico si palesa guardando le penalità previste per il Montenegro. In caso di inadempienza rispetto a quello che invece sarebbe costretto a pagare, le aziende cinesi in caso dovessero tardare con la realizzazione dei lavori. Cioè, le penali del Montenegro sono superiori a quelle che, nel restituire i soldi, sono molto superiori a quelle che invece le aziende cinesi dovrebbero pagare se non costruiscono in tempo quello che hanno detto che costruiranno. Exim può chiedere la restituzione del credito e degli interessi non solo nel caso in cui Montenegro non rispetti le scadenze verso la banca cinese, ma anche se dimostrasse inadempienza nei confronti dei creditori terzi, che non hanno nulla a che fare con i cinesi. D'altra parte, le aziende cinesi appaltatrici, in caso di ritardi, dovranno pagare interessi molto bassi e il risarcimento non può ammontare a più del 5% del credito concesso, a prescindere dalla durata del ritardo. Capito? Il think tank europeo Council of Foreign Relations ha ammonito, in un suo rapporto di un mese fa, che il Montenegro rischia di fatto di perdere il controllo della porta, del porto Bar nel caso in cui non riuscisse a restituire il credito alla banca cinese Exim. È uno scenario a cui si è già assistito nello Sri Lanka. Il paese insulare dell'Oceano Indiano è caduto nella trappola del debito cinese ed è stato costretto a cedere a Pechino la gestione del secondo porto più importante del paese, che è Ambantota, per i prossimi 99 anni. Qui dicevo appunto che poi prendono queste concessioni quasi secolari proprio grazie a questi, anche a queste trappole di finanziamento. I porti in Asia, Africa ed Europa sono le prede preferite delle compagnie cinesi. Nelle mani di Pechino si trova già il porto del Pireo in Grecia, e per quanto riguarda l'Italia c'è stato un acceso dibattito e la pressione americana per non far entrare i capitali cinesi nel porto di Trieste. Solo in Africa le aziende cinesi gestiscono 46 porti. Ci sono però delle zone d'ombra, diciamo. Vesco Garsevic, professore dell'Università Frederick S. Parey di Boston, nonché ex diplomatico montenegrino, ha affermato che il distaccamento montenegrino, che ci sono gli altri lati oscuri degli affari con i cinesi. Tutti i contratti con le compagnie e le banche cinesi sono coperti dal segreto, oppure hanno delle clausole che impediscono qualsiasi tipo di controllo delle altre istituzioni statali, a partire dal Parlamento. Molto spesso la conclusione degli accordi degli affari è legata ad atti di corruzione, e sembra sia diventata la regola che le compagnie cinesi non rispettino le regole per protezione dell'ambiente. Quindi riescono con questo giochino a prenderne il possesso, ma poi se ne fregano dell'ambiente. La Cina non è... Ho visto tra l'altro poco tempo fa una parte di un interessante documentario legato all'avorio, di come la Cina sia una delle principali richiedenti che spingono spesso nei paesi africani proprio a... E sono loro gli acquirenti, spingono le popolazioni, diciamo della savana, però non della savana perché poi dipende da in che parte di Africa sei, ad andare a cacciarli per poter sopravvivere, perché loro glieli comprano, anche se è vietato. Comunque, la Cina non è solo uno dei maggiori creditori del Montenegro, anzi, negli ultimi 2 anni è diventata, dopo la Russia, il maggior investitore. Dall'indipendenza della Repubblica Jugoslava nel 2006 fino al 2019 Pechino ha investito poco più di 10 milioni di euro, mentre nel solo 2020 gli investimenti sono saliti a 71 milioni. Ci sono altri due parametri preoccupanti nel rapporto tra Montenegro e Cina. Le aziende cinesi sono non solo le finanziatrici, ma anche le appaltatrici dei lavori infrastrutturali, e il volume dell'interscambio commerciale tra i due paesi è troppo sbilanciato a favore del gigante asiatico. Secondo i dati di Mondstadt, che è l'Istituto Nazionale di Statistica del Montenegro, Podgorica ha importato dalla Cina i beni del valore di 222 milioni di euro nel 2020. Nello stesso periodo l'export montenegrino in Cina era solo di 17,4 milioni di euro. Il governo del DPS non ha lasciato in eredità al nuovo esecutivo solo il credito tossico e oneroso per l'autostrada di Barbo-Ligliare. Il gabinetto del premier Krivokapic dovrà trovare dei soldi per restituire altri 60 milioni di euro che sono stati prelevati dagli istituti finanziari cinesi per comprare alcune navi. Il Center for Strategic and International Studies, in un suo recente rapporto, ha sottolineato che gli investimenti e l'attività economica cinese nella regione balcanica hanno contribuito a rafforzare nel concesso internazionale le priorità della politica estera cinese. Il principio di unica Cina e la difesa o la relativizzazione della violazione dei diritti umani e delle minoranze. L'ex segretario della difesa degli Stati Uniti, il generale James Mattis, quando ha lasciato il Pentagono, ha avvertito il successore e gli alleati in Europa: in geopolitica, come in economia, non esiste il pranzo gratis. È chiaro che la Cina e la Russia proveranno prima o poi, se avranno la possibilità, a plasmare il mondo secondo il loro modello autoritario. Oggi vale più di ieri. Vabbè, poi così sono gli americani che hanno le loro visioni del mondo, nel senso che tutti sono autoritari tranne loro, che poi non è vero. Stanno semplicemente perdendo in questo gioco ad essere autoritari. Però appunto questo sottolinea quello che di cui abbiamo parlato più volte, appunto proprio a livello finanziario Russia e Cina, e in particolar modo Cina nei Balcani, sono dei finanziatori molto attivi, proprio perché poi indietro hanno qualcosa o a livello economico o a livello proprio di influenza. Per esempio il Montenegro, con questo debito enorme, potrebbe cedere parte proprio del suo territorio al controllo cinese, e tutto ciò per essersi indebitate eccessivamente. Andiamo con un pezzaccio per spezzare, però vorrei mantenere il focus, perché c'era una notizia, cioè il focus, insomma, volevo collegarmi a questo perché c'era una interessante ritrovo tra Turchia e Cina proprio sulla questione dei diritti umani. Comunque ne parliamo fra poco, mandiamo un pezzo e poi torniamo qui. Rimanete allora in ascolto Radio Womba.
At the Hotel Paradise, this is what I told him as I gazed into his eyes. Rooms were made for carpets, towers made for spires, ships were made for cannonade to fire off from inside them. Camptown ladies never sang, oh little daddy, no, no, no. Camptown ladies never sang, oh little daddy, no, no, no. Stephen Foster at the Hotel Paradise. This is what I told him as I gazed into his eyes. Ships were made for sinking, whiskey made for drinking. If we were made of cellophane, we'd all get stinking drunk much faster. Camptown ladies never sang all the doodah. No, no, no. Camptown ladies never sang all the doodah.
Ed eccoci qua all'Urlo dei Balcani. Abbiamo parlato in ultima istanza della relazione fra Montenegro e Cina, dell'indebitamento del Montenegro proprio verso la Cina e di questo modus operandi di andare a costruire in altri paesi le infrastrutture per poi far indebitare il paese e prendere il controllo proprio delle stesse, che è proprio della Cina, ma non solo, anche della Russia e degli Stati Uniti in un certo qual modo, anche se poi gli Stati Uniti hanno sempre avuto un modo diverso, forse, che non ha pagato poi alla fine dei conti. Però per collegarmi a questa questione che poi appunto la lesione dei diritti umani, eccetera, c'è un'interessante notizia: le relazioni tra Turchia e Cina sono in forte crescita, come conferma la recente visita ad Ankara del ministro degli esteri cinese. A complicare i rapporti però c'è l'irrisolta questione degli uiguri turcofoni repressi da Pechino. Ebbene, relazioni politiche e economiche, ma anche la lotta al Covid-19 sono stati i principali temi discussi tra Erdogan e il ministro degli esteri cinese, che è Wang Yi, durante la sua visita ad Ankara di fine marzo. Durante un tour diplomatico che lo ha portato a visitare Iran, Arabia Saudita e paesi del Golfo, il politico cinese è passato anche per la Turchia, suggellando il solido rapporto che si è costruito negli ultimi 10 anni tra Ankara e Pechino. Oltre 20 miliardi di dollari all'anno di scambio economico, collaborazioni internazionali di primo livello, come ad esempio nella gestione del porto di Taranto, e investimenti cinesi per oltre 2 miliardi di dollari in Turchia, in settori chiavi come energia, infrastrutture, logistica, finanza e telecomunicazioni. Le relazioni tra Ankara e Pechino sono robuste e crescono di giorno in giorno. Si potrebbe anche dire di pari passo all'inasprimento dei rapporti tra Turchia e Unione Europea, che riguardano principalmente le critiche dell'Unione Europea sulle questioni relative ai diritti umani e comunque non scalfisce più di tanto il rapporto commerciale tra Ankara e Bruxelles. Paradossalmente, nelle relazioni tra Turchia e Cina è invece il presidente turco a richiamare Pechino riguardo al rispetto per i diritti umani, e anche questo accade senza che le relazioni economiche vengano più di tanto intaccate, almeno per ora. Abbiamo espresso la nostra sensibilità, le nostre opinioni riguardo degli uiguri. Il ministro degli esteri turco Cavusoglu si è espresso pubblicamente in questi termini dopo l'incontro con il suo omologo cinese Wang Yi del 25 marzo ad Ankara. Nel suo messaggio su Twitter, sia in turco che in inglese, Cavusoglu ha precisamente utilizzato il termine turchi uiguri, rimarcando esplicitamente il fatto, ben noto in Turchia, che la popolazione uigura è di etnia turcofona. Originari di una regione centroasiatica che loro stessi definiscono Turkistan orientale, gli uiguri condividono con i turchi anche la religione musulmana, oltre che moltissimi piatti della loro tradizione culinaria. Nelle mappe cinesi la parola Turkistan orientale però non esiste. La regione abitata a maggioranza dagli uiguri si chiama ufficialmente Xinjiang, come sappiamo, e il governo di Pechino non ha un rapporto conflittuale con gli uiguri sin dai tempi della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. In realtà, già prima del 1949, gli uiguri tentarono per 2 volte di creare uno stato indipendente, riuscendoci solo momentaneamente per pochi anni. Sebbene siano ufficialmente riconosciuti come una delle 56 minoranze della Repubblica Popolare, da anni Pechino combatte il movimento indipendentista uiguri e porta avanti un processo di assimilazione forzata nei loro confronti che negli ultimi anni ha raggiunto livelli drammatici. Per evitare di ammettere la violazione dei diritti umani che commettono nei nostri confronti, la Cina lavora a un'opera di disinformazione diffondendo menzogne. Questo è quello che sostiene Nureddin Zabazar, un uiguro che da anni vive a Istanbul, dove ha fondato nel 2019 l'Osservatorio per i diritti umani del Turkistan orientale. Zabazar racconta di campi nello Xinjiang ufficialmente aperti per rieducare gli uiguri e dove di fatto sono costretti in prigionia. Stima che oltre 1 milione di persone entri ed esca dai campi ogni anno. Parlano di stupri, uccisioni e bambini sottratti alle loro famiglie. Nel descrivere la situazione in cui vive il suo popolo, il presidente dell'Osservatorio per i diritti umani del Turkistan orientale fa addirittura un paragone con i campi di sterminio della Germania nazista. Ad utilizzare il termine genocidio per definire il trattamento della popolazione uigura è stato lo stesso presidente Erdogan, già più di 10 anni fa, quando era il primo ministro e la situazione negli uiguri non era poi così diversa da quella di oggi. All'epoca si poteva sentire pochi politici in Europa utilizzare toni così duri per criticare la Cina riguardo al trattamento degli uiguri. Oggi l'Europa ha invece una posizione molto più netta nel condannare Pechino rispetto alla questione, come dimostrano le sanzioni recentemente imposte dall'Unione Europea alla Cina, proprio per questo motivo. Anche gli Stati Uniti della nuova amministrazione Biden hanno criticato la posizione del governo cinese nei confronti degli Uiguri, definendolo ufficialmente genocidio. Il presidente turco oggi non utilizza invece più questo termine e stringe rapporti sempre più consistenti col governo di Pechino. A parlare di genocidio in corso sono invece gli Uiguri che vivono in Turchia, quasi 60.000, a cui Ankara concede ospitalità e il diritto di manifestare la propria rabbia contro la Cina. Il giorno della visita del ministro degli esteri cinese ad Ankara, gli Uiguri hanno potuto protestare pubblicamente non solo nella capitale turca, ma anche a Istanbul, dove vive la maggior parte della loro diaspora in territorio turco. Si tratta di un punto rilevante considerando che, regolarmente nella Turchia di Erdogan manifestazioni pubbliche di dissenso politico vengono vietate o duramente represse. Il silenzio del presidente turco rispetto alle questioni di Uigura non è infatti da interpretare come un cambio di posizione, in nome dell'interesse economico. Secondo la stampa turca, durante la visita del ministro degli esteri cinese ad Ankara, Erdogan avrebbe espresso disapprovazione nei confronti della politica di Pechino contro gli Uiguri. Di certo, il giorno dopo la visita del politico cinese, il presidente turco ha lamentato pubblicamente che la Cina aveva permesso di inviare in Turchia entro fine febbraio 50 milioni di dosi del vaccino anti-Covid Sinovac, su un totale di 100 milioni di dosi promesse. Ma i patti non sono stati completamente rispettati ed Erdogan ha assicurato di aver sollevato la questione personalmente a Wang Yi. Secondo gli Uiguri in Turchia, il motivo di questo ritardo sarebbe la mancata ratificazione di Ankara di un accordo fra la Turchia e la Cina per l'estradizione di Uiguri che Pechino considera terroristi. Alla fine dello scorso anno, proprio mentre Ankara si accordava con Pechino per l'acquisto del vaccino Sinovac, il governo cinese ha ratificato l'accordo di estradizione degli Uiguri, mentre il Parlamento turco deve ancora esprimersi a riguardo. Il mancato arrivo dei vaccini sarebbe dunque una pressione esercitata dalla Cina sulla Turchia per ratificarlo. Gli Uiguri che vivono in Turchia in questo momento sono molto spaventati e per questo accordo di estradizione. Questo lo racconta appunto Nuri Izbazar, appunto il presidente dell'Osservatorio per i diritti umani del Turkistan orientale. Secondo Izbazar, se Ankara ratificasse l'accordo, questo potrebbe diventare un pericoloso precedente a cui guarderebbero i governi di altri stati musulmani dove è presente la diaspora uigur, che vedono nella Turchia un modello. Il testo attualmente in esame in Commissione Giustizia e Diritti Umani del Parlamento turco e per cercare di dissuadere i deputati alla ratifica, l'Osservatorio dei diritti umani del Turkistan orientale ha stretto contatti con tutti i partiti politici presenti nel Parlamento turco, tranne i kemalisti del Partito Repubblicano del Popolo. Sebbene con la crescita delle relazioni politico-economiche Erdogan abbia un po' moderato le critiche verso Pechino nei confronti del trattamento sugli uiguri, la posizione del governo turco non sembra essere mutata e sicuramente gli uiguri sperano che l'amministrazione turca possa ancora proteggerli. Nel frattempo, le dosi del vaccino tardano ad arrivare. Questa appunto è la notizia piuttosto interessante, un po' per la sua contraddizione, appunto, un leader che arresta, vieta manifestazioni, però quando gli fa comodo, si schiera a favore di situazioni di ingiustizia. Chiaramente non neghiamo, anzi, condanniamo quello che sta succedendo in Cina, nello Xinjiang, però, ci fa un po' sorridere, che sia Erdogan questo paladino dei diritti umani, ecco, ci fa un po' sorridere. A questo punto direi di spostarci, anzi no, parliamo invece di Georgia. Perché, come abbiamo parlato a lungo riguardo alla situazione politica che in uno stallo totale che non riesce a trovare un superamento a questa polarizzazione politica interna alla Georgia stessa, ci sono proprio delle novità così grosse, però delle novità. Perché alcuni rappresentanti dell'opposizione georgiana hanno sottoscritto il 21 aprile l'accordo di compromesso proposto dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Il deputato indipendente Salomè Zamadashvili, nonché ex membro del Partito Conservatore Europeista, Movimento Nazionale Unito, ha dichiarato che a partire dal 27 aprile tornerà ad esercitare la sua attività politica in Parlamento per registrare la legge di amnistia inclusa nel documento di Michel. Analogamente, anche il leader del partito dell'opposizione Strategia Akhmashedebeli, Giorgi Vajdadze, ha dichiarato di aver preso in considerazione la sottoscrizione della legge sull'amnistia. La questione della liberazione dei prigionieri politici di opposizione è diventata uno dei punti chiave dell'accordo proposto da Michael il 19 aprile, con lo scopo di risolvere la crisi politica in corso. Ad aver aderito all'intesa è stato il partito in carica, il Sogno Georgiano, e alcuni membri indipendenti dell'opposizione. Tra i prigionieri politici che sono stati incarcerati e che dovrebbero essere rilasciati, si ricordano il presidente dell'UNM, Nika Melia, e il funzionario Gheorghi Rurua. Durante un'intervista rilasciata ai media georgiani, Samadashvili ha annunciato che l'accordo sarà attuato martedì 27 aprile. In tale data l'opposizione rientrerà nuovamente in Parlamento, come vi ricordate ne era uscita dicendo noi non veniamo più assolutamente, per registrare ufficialmente la legge sull'amnistia dei prigionieri politici. Questo rappresenta l'unica soluzione in grado di garantire ai deputati dell'opposizione il rilascio di Melia, dato che sarà regolamentato dalla normativa stessa. Secondo quanto si legge all'interno del documento europeo, entro una settimana dalla firma dell'accordo, Sogno Georgiano, il partito che detiene la maggioranza dei seggi parlamentari, è obbligato ad avviare la registrazione ufficiale della suddetta norma. Quest'ultima prevede l'annullamento di tutte le misure punitive imposte a seguito delle proteste che, dal 19 al 21 giugno 2020, hanno riempito le piazze georgiane. Nel frattempo, il partito antigovernativo più importante, che è il Movimento Nazionale Unito, continua a rimanere saldo sulla propria posizione, dichiarando che non firmerà il documento perché non è esaustivo e soddisfacente. Il partito non è d'accordo con alcuni punti che fanno riferimento al rilascio di Melia e Rurua e pertanto ha chiesto maggiori garanzie. Fonte di critica è stata anche la sezione in cui si fa riferimento alle sostituzioni dei giudici, membri della Commissione Elettorale Centrale e altri funzionari che, a detta dei partiti dell'opposizione, avrebbero contribuito ai brogli elettorali delle elezioni del 31 ottobre 2020, che hanno portato poi appunto a questa polarizzazione e abbandono del Parlamento da parte dell'opposizione. La Georgia da ormai 5 mesi sta andando incontro a una grave crisi politica interna. Tutto è iniziato appunto con le elezioni del 31 ottobre che hanno confermato con il 48% la leadership del partito Sogno Georgiano. I partiti di opposizione hanno accusato il partito di brogli elettorali e falsificazioni dei voti e si sono fermamente rifiutate di accettare i risultati delle elezioni e di partecipare all'attività politica del nuovo Parlamento. Questo ha dato il via ad una serie di proteste che hanno coinvolto tutti i cittadini. La situazione è peggiorata quando il 18 febbraio il premier del paese, Grigori Grakaria, ha rassegnato le dimissioni a causa dell'impossibilità di raggiungere accordi parlamentari tra i vari schieramenti. Qualche giorno dopo, il 23 febbraio, la crisi politica si è aggravata ulteriormente quando la polizia georgiana ha arrestato Melia e ha usato gas lacrimogeni in un raid contro la sede del suo partito. Dal 23 febbraio l'opposizione organizza abitualmente azioni di protesta. Ciò che ha ostacolato i negoziati tra i partiti, impedendo di raggiungere un accordo, è la richiesta di rilasciare Melia e Rurua. Inoltre il partito Sogno Georgiano non è d'accordo con la proposta di organizzare elezioni anticipate e continua a rifiutare categoricamente tale richiesta. Il 31 ottobre, per la prima volta, le elezioni in Georgia si erano svolte secondo un sistema misto. 120 deputati erano stati eletti secondo un sistema proporzionale e 30 secondo un sistema maggioritario. In precedenza 77 deputati venivano eletti secondo il sistema proporzionale e 73 con il maggioritario. Quindi è passato da essere quasi un 50-50 ad essere un 70-30, diciamo. Si erano presentati 48 partiti divisi in due principali blocchi politici per contendersi i 150 seggi del Parlamento monocamerale di Tbilisi. I risultati aveva visto il partito già al governo, Sogno Georgiano, ottenere il 48,23% dei voti. Al secondo posto era arrivato il blocco dell'opposizione unita, che includeva il Movimento Nazionale Unito e che aveva ottenuto il 27,18% dei voti. Gli osservatori internazionali hanno affermato che, sebbene abbiano rilevato una serie di irregolarità, compreso l'uso di risorse amministrative da parte del partito di governo, hanno affermato che i risultati sono comunque generalmente liberi e puliti. Le elezioni parlamentari del 31 ottobre sono state pulite e nel complesso le libertà fondamentali sono state rispettate, ha affermato in una dichiarazione il 1 novembre la principale missione di monitoraggio internazionale guidata dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. I gruppi di opposizione hanno affermato tuttavia di aver visto prove sufficienti per dichiarare che il Georgian Dream, il Sogno Georgiano, ha fatto ricorso a brogli elettorali, hanno promesso continue proteste e pressioni. Quindi staremo a vedere il 27 se verrà firmato questo accordo in Parlamento di amnistia e quindi una ritrovata situazione politica di come minimo ragionare un dialogo minimo. Passiamo a un'altra questione, che è invece, come dicevo in apertura, questo accordo Italia, Slovenia e Croazia che rafforza la cooperazione trilaterale nel Mar Adriatico. Il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio si è recato a Brdo mercoledì 21 aprile per incontrare l'omologo sloveno, che è Anze Logar, che ha ospitato il vertice, e quello croato, che è Gordan Grilic Radman. I tre hanno firmato nel corso della giornata una dichiarazione congiunta sulla cooperazione trilaterale nell'Adriatico settentrionale. Il documento rappresenta la base per rafforzare la collaborazione in aree considerate strategiche per tutti e tre i paesi, secondo quanto concordato dai ministri. I lavori per elaborare l'intesa erano cominciati alla fine dello scorso anno a Trieste. Nella conferenza stampa seguita all'incontro, Di Maio ha sottolineato l'importanza di questo gruppo trilaterale sul mare Adriatico. Il lavoro svolto in questi 4 mesi, dice, ha posto le basi per una proficua collaborazione e confermato l'importanza di continuare a lavorare in questo formato. Ha dichiarato, appunto, specificando che l'intento dei tre paesi sulla questione vuole essere concreto, in modo da poter dare risposte e proposte tangibili ai rispettivi territori e consentire di guardare all'Adriatico con rinnovato slancio. Sul tavolo sono stati posti soprattutto i temi della connettività, della protezione ambientale e della sicurezza marittima. Riguardo al primo, Di Maio ha messo in luce l'intenzione di potenziare, tra le altre cose, la connessione fra i porti dell'Adriatico settentrionale, che a detta del ministro rappresentano una cornice ideale per rafforzare questa cooperazione. Allo stesso tempo saranno anche avviati progetti che potenzino le connessioni sulla terraferma. Secondo quanto sottolineato dai tre ministri, poi, il settore marittimo può rappresentare un elemento importante per aiutare la ripresa economica dei paesi che si affacciano sull'Adriatico, anche attraverso componenti quali il turismo sostenibile. Che poi cosa intendano per turismo sostenibile non lo sappiamo mai. Un altro argomento delle riunioni ha riguardato gli sforzi di integrazione contro gli incidenti che provocano l'inquinamento delle acque. A tal proposito, il ministro Di Maio ha dichiarato che è interesse di tutti lavorare congiuntamente per uno scambio di informazioni volto soprattutto a garantire gli standard della sicurezza in mare, anche nel caso delle ricerche e delle operazioni di salvataggio. Attraverso un più stretto coordinamento possiamo affrontare con maggiore efficacia le sfide davanti a noi, ha affermato, definendo eccellente la collaborazione attraverso il formato trilaterale Roma-Lubiana-Zagabria. Infine, i tre paesi si sono confrontati sul tema dell'allargamento dei Balcani. De Maio ha messo in evidenza l'impegno dell'Italia in tal senso, sottolineando che la questione è al centro dell'azione che il governo porta avanti all'interno dell'Unione Europea. Di recente il ministro ha visitato diversi stati che aspirano all'ingresso in Unione Europea, tra cui la Bosnia Erzegovina, dove è stato il 30 marzo, il Montenegro, dove si è recato il 29 marzo, e poi il 2 aprile alla Farnesina ha incontrato l'omologo serbo Nikolaj Selaković per consolidare le relazioni bilaterali Roma-Belgrado. Ho visitato più volte tanti paesi che aspirano all'ingresso in Unione Europea, ho incontrato i loro giovani e ciò che emerge è che tanti di loro guardano l'Unione Europea come al futuro. Dobbiamo tenerci ben strette queste giovani generazioni che guardano con ottimismo al loro futuro europeo. Di Maio ha infine aggiunto che esiste un interesse convergente tra Italia, Slovenia e Croazia circa il processo di allargamento europeo e ha auspicato un'accelerazione dell'avvio dei negoziati di adesione per Macedonia del Nord e Albania. L'incontro di Brdo arriva circa 4 mesi dopo quello avvenuto a Trieste, nello stesso formato, il 19 dicembre. Anche in quell'occasione, chiaramente dicembre 2020, fu sottoscritta una dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri dei tre paesi per un rafforzamento della cooperazione nel mare Adriatico. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Slovenia, i due possono contare su forti legami storici, politici ed economici, ma anche commerciali, culturali e militari, e vanta una cooperazione diversificata in molti settori. Nel quadro del loro partenariato si inserisce anche l'adesione comune all'Unione Europea, chiaramente. Secondo quanto si legge sul sito dell'ambasciata italiana a Lubiana, con un interscambio di oltre 8,6 miliardi di euro, nel 2019 l'Italia ha rappresentato ancora una volta per la Slovenia il secondo partner commerciale. A sua volta, in base al rating SACE, nel 2019 la Slovenia è stato il 14° per l'Italia nell'area dell'Unione Europea ed il 20° partner a livello mondiale. Mentre relativamente a Italia e Croazia, lo stato dei rapporti economici bilaterali è stato favorito negli anni dalla conclusione di una serie di accordi, tra i quali tuttora in vigore la convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali come protocollo aggiuntivo, questo del 1999, e il memorandum di cooperazione bilaterale, questo del 2009. Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti, l'Italia è il terzo investitore in Croazia. Nell'ambito della cooperazione politica, invece, il ministro Di Maio si è recato a Zagabria, tra il 29 e il 30 novembre dell'anno scorso, per copresiedere la riunione plenaria della quarta edizione del Comitato di Coordinamento dei Ministri Italia-Croazia. Nel corso della missione, il ministro aveva avuto un lungo incontro con l'omologo Arlik Radman e a seguire i due avevano presieduto le riunioni plenarie del Comitato dei Ministri e firmato al termine del vertice una dichiarazione congiunta alla presenza da parte italiana dei ministri delle infrastrutture, dei trasporti, dei beni e delle attività culturali, del turismo, dell'università, della ricerca, della salute, dell'ambiente, della tutela del territorio, del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. Chi più ne ha, più ne metta. Insomma, questa è un po' il sunto dei rapporti con Slovenia e Croazia e questa idea appunto di rafforzare il coordinamento all'interno del mare Adriatico. Principalmente in veste economica, ma non solo. E, prima di passare all'ultimo argomento della giornata, che è chiaramente la questione della Russia sui confini ucraini e Crimea, andiamo a accennare a un nuovo accordo che già avevo menzionato all'inizio, che c'era questa idea di accordo fra Grecia e Arabia Saudita e niente, le delegazioni dei ministri e alti funzionari Grecia e Arabia Saudita si sono incontrate martedì 20 aprile con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione, soprattutto in materia di difesa. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha tenuto colloquio con il ministro degli esteri greco, che è Nikos Dendias. Durante l'incontro i due hanno esaminato le relazioni bilaterali tra il Regno e la Grecia e hanno passato in rassegna gli aspetti della cooperazione reciproca in una pluralità di campi e hanno parlato di modalità per sostenere gli sviluppi e svilupparla. L'annuncio appunto arriva quasi un anno dopo la notizia del ritiro da parte degli Stati Uniti nel maggio 2020 di quattro dei suoi Patriot nell'Arabia Saudita. Due di questi batterie antimissili erano state dispiegate dopo gli attacchi del 14 settembre 2019 contro le due installazioni petrolifere della compagnia saudita Aramco, situata nella provincia di Abdakhair e Kurais, nell'est del regno. Oltre all'accordo greco-saudita, incentrato appunto proprio su questi Patriots, Atene altresì ha avuto modo di mostrare la sua vicinanza a un consiglio di cooperazione del Golfo grazie alla firma di un memorandum d'intesa tra Dendias e Nayef al-Areaf, segretario generale della GCC. Il documento è centrato sulla programmazione di consultazioni in merito a questioni di interesse comune tra il governo greco e la segreteria generale del Consiglio. Al-Harjaf ha poi sottolineato che l'accordo include un meccanismo per la cooperazione e la consulenza nei settori politico, economico, commerciale e degli investimenti. Sebbene la cooperazione ad hoc e le discussioni in quadro di collaborazione reciproca tra i due fosse in corso già da tempo. Quindi questa intesa sottoscritta da due paesi non l'ho spiegato forse abbastanza bene, riguarda il prestito da parte di Atene di un sistema di difesa aereo Patriot che sarà utilizzato da Riyadh per proteggere le sue strutture energetiche critiche e la definizione dello status giuridico delle forze armate greche che supportano la capacità di difesa del regno. Quindi questo è un importante accordo in vista anche antiturca. Turchia che però non ha dei insomma, si sta muovendo anche in modo diverso dal solito, perché l'HPP, cioè il partito di maggioranza, insomma, quello di Erdogan, sta cercando invece di costruire un po' i rapporti con l'Egitto, che invece ad ora si era tendenzialmente schierato con la Grecia. E proporrà la creazione di un gruppo parlamentare di amicizia con l'Egitto. Lo scorso martedì il vicepresidente del gruppo parlamentare del partito ha annunciato questo: in qualità di gruppo parlamentare oggi presenteremo la nostra proposta per l'istituzione di un gruppo di amicizia tra Repubblica di Turchia e l'Egitto nell'ufficio del presidente. La Turchia e l'Egitto hanno recentemente rilasciato dichiarazioni sulle relazioni bilaterali, segnalando la prevista ripresa delle relazioni dopo oltre 7 anni di alienazione politica. Secondo i resoconti dei media turchi, i due paesi hanno scambiato messaggi positivi sulla creazione di contatti e dialogo, inclusa la possibilità di tenere colloqui sulla delimitazione dei loro confini marittimi del Mediterraneo orientale. Quindi, insomma, continua questo schieramento, ricerca di collaborazioni, per forse cercare uno strappo a un certo punto, ops, non lo sappiamo. Però, insomma, ci teniamo aggiornati su tutto quello che accade e... sperando poi chiaramente in un accordo, insomma, trovare un accordo fra i due. Comunque, riposiamoci un secondo, riordino le idee e in chiusura parliamo di Russia e Ucraina e quindi andiamo con Subsonica e Franco Battiato.
Dei popoli che è giunta fino a noi, non viene dalle stelle, alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla, e non è colpa mia, se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male.
E rieccoci qua all'Urlo dei Balcani, il tempo a nostra disposizione sta volgendo al termine, ahimè. E quindi andiamo a parlare delle ultime notizie di oggi, che insomma sono inevitabilmente legate al rapporto Ucraina-Russia. Infatti Mosca sta ammassando truppe al confine con l'Ucraina, sembra voler ammonire rispetto a mosse considerate antirusse del presidente Zelensky e contrastare il recente avvicinamento tra Kiev e Washington, ma nella regione il rischio calcolato può portare al conflitto aperto. A 7 anni dall'inizio dei primi scontri armati nell'est del paese, i venti di guerra non sembrano smettere di soffiare sul Donbass. Il conflitto, che sembra aver superato la sua fase più calda, non è in verità mai terminato. Oggi però, con l'intensificazione dell'attività militare su entrambi i lati della linea di demarcazione e con i movimenti di truppe nelle regioni russe confinanti con l'Ucraina, il pericolo di un conflitto aperto tra Russia e Ucraina sembra di nuovo all'ordine del giorno. Ma quali sono le cause di questa nuova escalation e perché proprio ora? Il dislocamento di truppe russe lungo il confine con l'Ucraina in Crimea, solo parzialmente giustificato da manovre interne e da esercitazioni, ha scatenato anche un'escalation retorica. Kiev accusa direttamente il Cremlino di violare costantemente il cessate il fuoco in Donbass e di voler provocare una reazione dell'esercito ucraino per scatenare una guerra su vasta scala. Alcuni dei soliti esperti, come quelli dei think tank Atlantic Council, hanno colto l'occasione per riproporre gli annuali piani di Putin che per un'invasione diretta dell'Ucraina. Mosca, dal canto suo, giustifica le manovre come puramente difensive, puntando il dito sulla controparte ucraina e sui sponsor dell'Alleanza Atlantica, cioè la NATO, per la crescente tensione. L'aspetto militare, in verità, è solo la punta dell'iceberg delle tensioni che ha caratterizzato le relazioni tra Mosca e Kiev negli ultimi mesi. Da una parte, infatti, la posizione del Cremlino sul conflitto nel Donbass rimane intransigente. Se con l'elezione di Volodymyr Zelensky l'Ucraina aveva sperato di riuscire a spuntare una serie di concessioni da parte del Cremlino dopo i primi pochi segnali incoraggianti, come il completo cessate il fuoco, lo spazio di manovra per Kiev si è drasticamente ridotto. Su ogni possibile accordo, Kiev ha continuato a battere la testa su un muro di gomma, quello del Cremlino. Mosca continua ad insistere su un rigoroso rispetto degli accordi di Minsk, status speciale alle regioni separatiste, elezioni locali e, solo dopo, ritorno del controllo di Kiev sul confine tra Ucraina e Russia, posizione inaccettabile per il presidente ucraino. La macchina della politica estera russa però non è solo guidata dal freddo calcolo geopolitico come in molti sono abituati a pensare. Come tutta la vicenda ucraina dimostra, dall'annessione della Crimea alla guerra in Donbass, le decisioni sono anche prese sulla base di una determinata visione di sé e degli altri. Quella che definiamo propaganda, vedendo spesso solo come uno strumento di influenza esterna, è in molti casi prodotto genuino della visione del ruolo della Russia e del mondo circostante di alcuni, non tutti, gruppi influenti all'interno del Cremlino, soprattutto quelli militari e dei servizi segreti. Se il sostegno, seppur spesso solo retorico, alle cosiddette rivoluzioni colorate sono sempre state percepite dalla Russia come un tentativo di Washington di indebolire la Russia, il crescente coinvolgimento della NATO in Ucraina con una serie di esercitazioni militari congiunte pianificate per il 2021, con fino a 2.000 soldati americani che stazioneranno nel paese, è vista da Mosca come una vera e propria minaccia esistenziale. A complicare le cose poi ci sono le dinamiche interne dell'Ucraina. In 2 anni da presidente, Zelensky ha praticamente dissipato tutto il suo capitale politico. Le promesse della campagna elettorale, della pace in Donbass, all'opposizione, alle misure draconiane imposte dal Fondo Monetario Internazionale, dalla nuova riforma della sanità alle questioni linguistiche, si sono ben presto rivelate solo parole. In buona misura, spinto da un drastico calo di consensi, il servo del popolo negli ultimi mesi sembra aver attuato un chiaro cambio di rotta, distanziandosi dall'apertura iniziale nei confronti di Mosca e cercando di riguadagnare legittimità puntando sul fronte nazionalista interno e su consueto supporto dell'Occidente. Questo cambio di rotta si è sostanziato in una campagna contro alcuni oligarchi e l'introduzione di sanzioni contro Viktor Medvedchuk, politico e oligarca ucraino ritenuto essere molto vicino a Putin e fino a poco tempo fa di fatto il tramite tra Kiev e Mosca nei negoziati sulla situazione in Donbass. A seguire c'è stata la chiusura, con appigli legati, che sembrano piuttosto deboli, di 3 canali televisivi ritenuti essere filorussi. Ma non solo, Kiev ha progressivamente irrigidito la propria posizione nei negoziati sul Donbass, giungendo addirittura a suggerire il cambio di location per i futuri incontri, in quanto la Bielorussia sarebbe stata sotto l'influenza della Russia. Il tutto è stato recentemente enfatizzato dalla nuova dottrina strategica che non solo si focalizza sull'aggressione russa, ma ripropone rinnovate aspirazioni all'ingresso nella NATO. In poche mosse, insomma, Zelensky sembra aver superato il suo predecessore, quel Petro Poroshenko, che sulla retorica nazionalista e antirussa aveva costruito i propri 5 anni di presidenza. Una nuova escalation, paradossalmente, potrebbe giovare al presidente in carica, oltre che all'apparato militare, che con l'ascesa di Zelensky aveva visto diminuire la propria importanza. C'è però il fattore Washington in tutto ciò. A giocare un ruolo importante, infatti, sono anche le nuove dinamiche nel contesto internazionale. Per Mosca, infatti, le giravolte di Zelensky non sono solo frutto del suo rapido calo di consensi, ma anche, e per certi versi soprattutto, della nuova politica estera del neoeletto presidente americano Biden, che proprio di Ucraina e Russia si occupava quando era il vice di Barack Obama. Biden è un volto noto per Mosca, così come sono note le posizioni nei confronti della Russia di alcuni dei membri della sua squadra politica estera, come Victoria Nuland, nuovo sottosegretario di Stato per gli affari politici. Al Cremlino ci sono pochi dubbi che uno dei cardini della nuova politica di contenimento da parte degli USA sarà proprio l'Ucraina, proprio come questo chiave di lettura vengono interpretate alcune recenti politiche di Zelensky, considerate da Mosca antirusse, e l'avvicinamento per ora solo retorico tra Kiev e Washington, sostanziato dalla simbolica telefonata tra il presidente ucraino e quello americano. Quindi, siamo davanti a uno scontro imminente? Questa è la grande domanda che ci poniamo tutti e tutte. Per tutte queste ragioni appare difficile prevedere futuri sviluppi sul fronte ucraino. Quello che i fatti per ora ci suggeriscono è che la Russia stia usando in maniera piuttosto spregiudicata quella che viene comunemente definita una diplomazia coercitiva. L'intento non è quello di vedere le proprie truppe invadere l'Ucraina, quanto piuttosto quello di tirare la corda nel conflitto politico e retorico con Kiev e indirettamente con Washington. Un modo di dimostrare prima di tutto il conflitto nel Donbass, no, un modo di dimostrare prima di tutto che il conflitto nel Donbass non può essere risolto, e nemmeno congelato, senza concessioni da parte di Kiev e al di fuori del formato di Minsk, tanto caro al Cremlino. In secondo luogo, segnalare ai partner occidentali di Kiev, in primis la nuova amministrazione Biden, che la Russia è disposta e capace di utilizzare ogni mezzo per difendere i propri interessi in quello che tuttora considera la propria sfera di influenza. Tirare la corda appunto per vedere se a quanto oltre al solito sostegno retorico degli Stati Uniti di Biden e in misura minore anche l'Unione Europea siano disposti a spingersi nel quadro ucraino. Anche senza un vero interesse nel conflitto con Kiev, il pericolo più grande è dato dall'incertezza che la politica del rischio calcolato comporta, oltre alla consueta difficoltà di capire fino a che punto la Russia sia disposta a tirare la corda prima che si spezzi. Perché effettivamente la Russia sta schierando per esempio carri armati a 20 km dall'Ucraina. Non so se avete visto, erano abbastanza impressionanti le foto dei treni che trasportavano proprio questi carri armati, questi treni infiniti con botte di carri armati sopra, ripresi da cittadini russi, proprio appunto a 20 km dal confine. Che fino a poco tempo fa si trovava a 100 km la linea di contatto, diciamo, dal confine tra le forze russe e il confine con l'Ucraina. E invece ora si è ridotto a 20. Secondo quanto riferito da fonti autorevoli, il mercoledì 21 aprile lo schieramento militare non sarebbe casuale e non rientrerebbe nell'interesse di nessuna esercitazione. Allegualmente sono state viste lunghe file di mezzi corazzati dirigersi verso la regione del Krasnoperekhovsk, situato nella penisola della Crimea. Un filmato registrato la mattina e diffuso da AviaPro ha confermato il dispiegamento. Grazie alla geolocalizzazione è stato possibile stabilire che i carri armati si stessero dirigendo proprio lì. Al momento il ministro della difesa della Federazione Russa non ha rilasciato dichiarazioni. In Crimea, quindi, in questo momento ci sono carri armati e truppe di terra, ma anche missili balistici Iskander-K, come ha rivelato un esperto di intelligence, James Thomas Ballack. Sarebbero armate anche con due tipologie di missili. Vabbè, non so a dirvi le tipologie di missili. L'8 aprile la Russia ha annunciato che la flotta del Mar Caspio sarebbe stata trasferita dalla base navale di Machatskala a quella del Mar Nero. Non so se l'avevo, non avevo, o se lo volevo dire quando poi non sono riuscito a fare la puntata. Si prevede che saranno dispiegate imbarcazioni landing craft e cannoniere, anche se non è stato specificato di quale modello. Le esercitazioni militari, appunto, di cui si parlava, sono... Allora, appunto, il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato il 22 aprile di programmare, cioè oggi, di programmare esercitazioni militari su larga scala in Crimea presso il poligono di Opuk. Le suddette manovre includeranno operazioni coordinate tra le navi da guerra della flotta del Mar Nero, quelle del Caspio, insieme alle truppe aviotrasportate, l'Air Force della Federazione Russa e l'equipaggio di difesa aerea. Lo scopo è quello di testare la prontezza dell'esercito e il grado di coordinamento tra le truppe aeree, marittime e terra. Si ricorda che recentemente, l'8 aprile, la Russia aveva annunciato che la, appunto quello che vi dicevo poco fa. Insomma, questi sono i spostamenti, non sto ad andare oltre. Se volete approfondire su proprio questi sistemi di armamenti, sicurezzainternazionale.lewis.it, e cercate proprio queste, sono notizie di oggi e di ieri su esercitazioni militari in Russia, dove vi dice proprio tutto precisamente che truppe stanno spostando, quante, che tipologia di missili. Però sinceramente non starò a tediarvi con queste cose. Il dato che ci interessa è proprio questo spostamento di truppe e queste relazioni che si stanno facendo sempre più tese. Però in tutto ciò c'è da dire che il 20 aprile il presidente Zelensky ha invitato Putin a incontrarsi nell'est del paese, insomma nel Donbass, e ha detto al leader russo di essere pronto a invitarti a incontrarti ovunque nel Donbass ucraino dove è in corso la guerra, aggiungendo che milioni di vite sono in gioco nel conflitto tra forze governative e separatisti filo Cremlino nell'est del paese. Quindi insomma, questo piccolo avvicinamento, vediamo un po'. È chiaro che, come sempre, prima di creare un conflitto di tale portata che ha dei, insomma, da una parte la Russia e i suoi alleati, dall'altra Kiev e Washington, l'Unione Europea, la NATO in generale, chissà, perché poi queste non so, non c'è niente di certo, ci fa preoccupare. Però prima che facciano partire un conflitto su vasta scala, ce ne vuole. Questo dobbiamo dirlo, ecco. Poi se no mi accusano di complottismo. Va bene, direi che per questa settimana è fatta. Non ho altre notizie, avrei voluto approfondire a parte questo interessante articolo di Enrico Vigna, magari la prossima volta lo leggeremo, ne farò un sunto. Avrei voluto approfondire sempre le questioni dei grandi gasdotti, e soprattutto del Nord Stream, insomma nel Nord Stream, e la relazione con Washington, che dice: ah, non dovete ostruirlo, però intanto la Germania c'ha i piedi tutte e due dentro. Insomma, ci sono varie questioni legate sempre alla questione energetica, però non abbiamo tempo questa volta. Proveremo, non il prossimo giovedì, ma quello dopo, come sempre, qui su Radio Wombat, qui all'Urlo dei Balcani. Se volete, come sempre, scriveteci a postawombat@insiberia.net. Niente, rimanete collegati assolutamente al Wombat, ci sono mille altre questioni da seguire. Si avvicina il 25 aprile, ci sarà sicuramente qualcosa di interessante. E qui a Firenze, come sapete, ci sono svariate occasioni per festeggiare il 25 aprile, dal centro storico tra Santo Spirito, Santissima Annunziata. C'è anche un'interessante passeggiata nel quartiere di Castello, organizzata dal Next Emerson, che ripercorrerà vari punti della resistenza con azioni. Insomma, andate a cercare, se volete, altre informazioni sull'internet. Ci sentiamo fra due giovedì, evviva evviva. Un saluto dal buon Tuco e un buon proseguimento di giornata. Wombat.